Bruges, come si è arrivati, diciamo, a scegliere un tema, una relatrice e l'argomento da proporre. In realtà come ci si è arrivati l'avrete letto sul notiziario. La coppia della cultura, sia della gestione precedente sia di questa, attraverso i questionari che voi avete riempito, ha identificato alcuni temi che voi avete suggerito, cioè che noi abbiamo suggerito, e stiamo affrontando questi. L'anno scorso è stato il tema del Cristiano sul mondo del lavoro, quest'anno era il tema della famiglia, ovviamente un tema molto ampio. Vorrei dirvi due cose del backstage. Uno, che in realtà l'argomento di oggi doveva essere un altro. Abbiamo identificato un altro tema, un'altra relatrice, e questo serve a dirlo più che altro per come funziona il web. Questa relatrice ha fatto una conferenza molto bella al Gesù, una sera dai Gesuiti, e abbiamo cercato di contattarla per riportarla qua. Questa relatrice aveva cellulari, pagina Facebook, mail, e per 2 mesi ci siamo stati dietro, non ha mai risposto. Allora ci siamo creati, come sempre, la soluzione B. In genere, chi è ansioso si cerca sempre una soluzione B. Non perché la dottoressa sia una soluzione B, ma un altro tema. Tornavamo con l'equipe, fra l'altro siamo stati la nostra equipe, cosa vi consigliamo tutti, a 3 giorni al convento del deserto di San Francesco, vicino a dove avete la dottoressa, cosa che vi consigliamo. Un'esperienza molto bella. Abbiamo consumato molto le ginocchia, ma per fortuna si mangiava bene, per cui la cosa compensava. E tornando, era il ponte del 2 giugno, e alla sera dico a mia moglie: prova a scrivere alla dottoressa Scalari, piano B. E scrivo verso mezzanotte. Poi mi alzo, sono mattiniero, mi alzo verso le 7, lei dormiva, e sono andato a vedere e ha risposto immantinenti, che era disponibile. Vado da mia moglie, e avvicinare mia moglie alla mattina, come dire: oggi è una bella giornata, vado a Righi e vedo un po' di vista, una giornata di scirocco con la macaia, nuvole basse. Vado a mia moglie e dico molto timidamente: la dottoressa può? Lei mi dice: bravo, una cosa mai successa alla mattina alle 7. Primo backstage. Secondo backstage, abbiamo discusso molto su questi foglietti che vi abbiamo dato, perché la dottoressa parlerà 3/4 d'ora più o meno, e poi avremo una mezz'oretta per fare delle domande, l'abbiamo disponibile fino al treno alle 3, dobbiamo accompagnarla. Allora abbiamo pensato di provare a distribuire dei foglietti e vedere voi durante la sua relazione se vi viene in mente qualche domanda. No, veramente prima abbiamo detto: ma diamo l'SMS di Gustavo e scrivete a lui le domande. Poi, siccome ha detto non ci penso nemmeno, abbiamo pensato al foglietto. Quindi potete mettere le vostre domande sul foglietto, e poi ci saranno le hostess che passeranno a ritirarle. Questo ha 2 vantaggi secondo me, poi vediamo come viene. Il vantaggio di non fare controinterventi, e magari qualcuno che non ha il coraggio di alzare la mano e fare la domanda, magari per iscritto lo può mettere, poi verranno lette le domande e la dottoressa risponderà backstage. Parlare di internet credo che sia un argomento che non può non interessare tutti. E l'atteggiamento è diverso, abbiamo dedicato anche un dovere di sedersi su questo argomento qui, spero che l'abbiate fatto, perché tutti siamo coinvolti, ormai i giornali sono pieni di notizie. Per esempio, bambini da 2 a 5 anni che vanno in pizzeria con i genitori, il 30% in attesa che la pizza ordinata venga servita stanno sul cellulare. Il migliore babysitter, da cui si consiglia di stare a casa e farsi venire la pizza a casa. Questa è una cosa simpatica. Un po' meno simpatica è chiedere a un bambino da 2 a 5 anni perché cosa trova nel cellulare che usa. Il 40% ti risponderà: perché sennò mi annoio. E questo è già un po' meno simpatico. Un'altra cosa che vi può essere detta crescendo in età, che i colleghi che stanno ai pronti soccorsi il venerdì e il sabato sera e trovano non infrequentemente degli adolescenti un po' bevuti o un po' fatti, che vengono portati al pronto soccorso, per scrinare se quell'adolescente, che loro non conoscono, sono medici del pronto soccorso, ha qualche problema al di là del motivo per cui è lì, fanno 3 domande al ragazzo. Primo, se va a scuola. Secondo, se ha degli amici. E terzo, se ha uno sport. Se quel ragazzo un po' bevuto, un po' fatto, risponde 3 no, quello è un codice rosso, perché vuol dire che non regge un dovere, che si isola e che non sta in comunità. se ne risponde a due no quasi, se uno sono un po' più tranquilli. Quindi, come vedete, crescendo in età, le problematiche legate a questo maledetto strumento che è il cellulare aumenta, con i rischi che la dottoressa illustrerà. D'altra parte, per tirarci su un po' lo spirito, mia mamma, 94 anni, fino a 4 anni fa faceva la traduzione alle sue nipoti che dovevano fare una versione dal latino all'italiano, dal greco non ce la faceva, diceva non aprire il vocabolario, te lo faccio io. E la grande soddisfazione nel vedere mia mamma, quando mi fa qualche domanda, magari perché siamo in qualche chiesa, in qualche santuario, dice, ma chi era questo San Barnaba, per esempio? Prendere Wikipedia e vedere da mia mamma, che ancora interessa alla vita a 94 anni, a sapere, dare delle informazioni così, diciamo, complete, è veramente appassionante. Quindi il web ha tante sfaccettature, di cui la dottoressa ci dirà. Del resto, di questo non dobbiamo spaventarci. Perché è vero o non è vero che quando è entrata la televisione nelle nostre case, si è fatto uno studio, hanno preso 10 bambini di 5 anni e gli hanno detto, dopo aver raccontato la favola di Biancaneve, disegnate Biancaneve. A un altro gruppo di bambini della stessa età hanno fatto vedere il film Biancaneve di Walt Disney, sapete che sono 90 anni che è uscito da Walt Disney, e disegnate Biancaneve. Bene, i bambini a cui è stata letta la favola di Biancaneve hanno fatto tante Biancaneve diverse, a seconda della loro fantasia l'ha portata a disegnare Biancaneve. Quando invece hanno fatto fare la stessa cosa, lo stesso disegno ai bambini che hanno visto il film di Biancaneve di Walt Disney, tutte Biancaneve uguali. Questo è roba di 60 anni, 50 anni fa. Del resto, il web di oggi, finisco, ha portato a dire a uno come Umberto Eco che il web ha dato la parola a tanti imbecilli, è un po' spocchioso, può essere. Certamente il nostro atteggiamento non può essere di considerare, diciamo, Zuckerberg, che è quello che ha invitato Facebook, o qualcuno che ha fatto del danno. Vi leggo cosa dicevano alcune autorità religiose quando è uscita la stampa. Chi legge è un lettore fragile e deve essere protetto. Dobbiamo controllare i libri cui il popolo attinge, devono circolare solo letture appropriate. La stampa deve essere regolamentata, devono essere stampati libri ben scritti che rispettano la morale. Non a caso nacque l'indice. Ora, vedete, le assonanze non sono poche. Del resto, chi ha inventato la stampa si chiamava Gutenberg e chi ha inventato Facebook si chiamava Zuckerberg. Magari erano parenti. La dottoressa ci illustrerà.
Ringraziamo molto la dottoressa per essere qui fra noi. Paola Scalari è una psicologa, psicoterapeuta e si occupa di psicologia dell'età evolutiva, di psicologia sociale e si è sempre occupata di problematiche familiari, educative. Ha scritto vari testi sia di scientifici che di divulgazione sui temi educativi e ultimamente ha fatto da relatrice all'Università dei Genitori qui a Palazzo Ducale con la relazione dal titolo Intrappolati nella rete, quando la tecnologia rapisce i nostri ragazzi. E la accogliamo e a lei la parola.
Devo trovare la giusta distanza. Bene. Oh, certo. Allora, intanto, grazie di questo invito, seppur a piano B, ma sono molto contenta di essere qui. Perché per me questo tema, appunto, educazione oggi nel mondo del digitale, nel mondo della rete, nel mondo di internet, da un paio d'anni, insomma, mi sta interrogando molto, come diceva la signora prima, da sempre mi occupo di familiare, quindi anche di figli e quindi anche bambini e adolescenza, ma certamente in questi anni gli sfondi sono sociali, culturali, ambientali, sono cambiati tantissimo e quindi in questo percorso ho come cercato di mettere a punto dei pensieri che sono dei pensieri aperti, cioè attorno a come oggi educhiamo in questa società, in questo mondo, in queste fragilità, in questo mondo della rete, che come caratteristica dominante è un mondo senza limiti. Questa è la sua caratteristica. La rete non ha limite. E quindi abbiamo una nuova frontiera educativa che mette fortemente in difficoltà a quel tema che potremmo dire delle regole, delle regolarità, dei principi, dei valori entro cui muoverci, perché continuamente ci propone delle frontiere che via via vanno sempre più amplificandosi. Non molti anni fa parlavamo di cellulare, oggi non parliamo più di cellulare, parliamo di smartphone, perché ormai quasi tutti, e in questa assemblea quanti, vorrei all'alzata di mano, non hanno un cellulare, ma hanno un smartphone, vuol dire collegabile all'internet. Alzate la mano, quasi tutti. Quindi siamo in un mondo del collegamento, questo è il punto su cui cercheremo di riflettere insieme, perché vedete non è appunto il cellulare, telefonava, quindi aveva un limite, era un buono strumento con cui ci potevamo chiamare ovunque e sempre, ma invece il collegamento ad internet che i nostri smartphone hanno chiaramente fa sì che abbiamo un accesso illimitato a un mondo altro di cui oggi proviamo un po' a ragionare insieme. Attorno a questo tema che credo appunto oggi ci solleva, come educhiamo anche le nuove generazioni, ma anche il sociale, ma anche la famiglia, ma anche la scuola e anche il mondo religioso, insomma, a pensarsi dentro a questo sfondo. Cioè chiunque abbia funzioni di formazione, e le agenzie formative sono quelle che io adesso ho citato, le principali sono quelle che io ho citato, chiaramente abbiamo a scoprire in che modo muoverci in questo mondo. Allora, vedete che il tema educazione già ci apre a delle frontiere che io vorrei proporvi in maniera interrogativa, dubbiosa, perché dobbiamo metterci tutti in un atteggiamento di ricerca. Non solo perché con cosa facciamo i conti, no? Con uno strumento che si modifica in maniera talmente accelerata che delle volte noi stessi, che pur studiamo questi fenomeni, fatichiamo a formularci delle nuove idee attorno a questo strumento. E voi stessi, pur giovani e meno giovani, sicuramente faticate a essere sempre aggiornati almeno sulle app di questi strumenti, perché ormai si può prendere il posto alle poste prenotandosi la coda, si può ricevere gli esami del sangue dall'ospedale via internet, insomma sono frontiere che si moltiplicano di applicazioni di questo strumento. Le applicazioni sono tantissime. E noi insomma della generazione non digitale facciamo del nostro meglio, certamente, no? Pur usando, l'abbiamo visto in maniera ovviamente diffusa, però insomma è un linguaggio che ci è familiare fino a un certo punto. Perché? Perché non siamo dei nativi digitali, mentre i giovani o anche i genitori giovani, perché ormai non siamo solo dei giovani come nativi digitali, cioè che sono nati nell'epoca del digitale e che quindi se gli dai un telefono fisso vecchia maniera provano a pulsare per vedere, poi ti domandano ma dov'è che si fanno i messaggi e la memoria, no? E l'idea che per fare il numero bisogna con un ditino portare avanti diversi numeri gli è proprio impossibile. Alla fine questi bambini, questi ragazzini dicono che difficile questo telefono, no? Perché? Perché chiaramente loro sono abituati tutto attraverso appunto la digitalità, cioè il premere e si ha un accesso. Quindi vedete, no, come questa complessità sicuramente interroga molto noi che cerchiamo di pensarlo, voi che avete deciso, credo anche con coraggio, di provare a riflettere su un tema che ci porterebbe delle volte, proprio per la sua complessità, a facili definizioni, pro e contro, giusto o sbagliato, sono d'accordo o non sono d'accordo. Invece è talmente complesso che oggi dovrete sopportare questa complessità che non ha facili risposte. Quindi ci mettiamo in un atteggiamento di ricerca, perché si modifica in continuazione e modifica la capacità mentale dei ragazzini, delle nuove generazioni. Prima il dottore diceva, no, il cellulare in mano ai bambini di 2 anni e loro lo smanettano con facilità, ma i giochi sono digitali, quindi tante volte loro hanno abilità di connessione e di accesso molto più ampie di noi. Tanto che se tu a un ragazzino domandi ma come hai fatto, la nonna dice no, ma come hai fatto a collegarti a Skype, eccetera, eccetera, lui non lo sa. Perché non funziona mentalmente in maniera logica deduttiva. Quindi non ha un'idea, no, di quale processo lui ha compiuto, ma procede per intuizione. E quindi si sta proprio modificando l'apparato di pensiero di queste nuove generazioni che procedono per analogia e non per processi deduttivi. Quindi vedete che è un cambiamento mentale a cui non possiamo porre freni, perché quella è la strada che si sta percorrendo. Una strada che invece noi dobbiamo interrogare per vedere in che modo educare in questo scenario. In che modo dobbiamo educare? Allora, diceva prima il dottor Conforti, prima, no, diceva, certo, questa è la terza rivoluzione nella comunicazione. La prima è stato quando si è passati alla scrittura, perché la scrittura ha permesso di tramandare un sapere e di moltiplicare questo sapere attraverso l'uso di segni, scrittura. Da questa si è passati all'altra grande rivoluzione che lui citava, la stampa. La stampa ha modificato totalmente la possibilità di comunicazione nella moltiplicazione della possibilità di accesso ad alcuni saperi, dagli amanuensi alla stampa, è chiaro che i libri si sono moltiplicati. Oggi, e questa è la terza grande, ma proprio rivoluzione dell'internet, in cui tutta l'informazione è accessibile attraverso la rete. Quindi, no, siamo in un mondo che si sta modificando nelle sue forme di comunicazione. Nelle sue forme di comunicazione, che il problema che noi vediamo in questo non è tanto appunto il fatto che la rete si moltiplichi le informazioni a cui possiamo avere accesso, ma che la velocità con cui queste comunicazioni passano è talmente alta che la nostra mente non riesce a pensarle, a comprenderle, a elaborarle. Cioè il problema è la velocità. Se pensate che la radio si è diffusa nel mondo in 35 anni, insomma ci è voluto decenni perché si diffondesse nel mondo, Google si è diffuso nel mondo in 3 giorni. Questa è la proporzione della velocità. Nasce Google e in una velocità stratosferica tutti accediamo a Google. Il Google è il motore di ricerca delle informazioni, no? Uno dei motori di ricerca privilegiati delle informazioni. Allora, qual è il vero problema? Il problema è la velocità. La velocità e il tempo, che va a scontrarsi con il tema dell'educare, che invece è lento e bisognoso di tempo. E delle volte ci confonde, no? In questa società accelerata dentro cui viviamo, in cui tutti soffriamo della mancanza di tempo, e lo strumento internet che doveva facilitare l'utilizzo del tempo, pensate, da mandare via una lettera, scriverla, stamparlo, scriverla a mano, no? E poi andare a comprare una busta, metterci un francobollo, un indirizzo, andare alla posta, metterlo in cassetta, aspettare che arrivasse e via dicendo per la risposta, quindi un tempo dilatato, a, appunto, come diceva il dottor Conforti prima, mi scrivono e rispondo, perché la mail è una lettera immediata. Allora capite bene che su questo accelerazione il tema, e su questa accelerazione del tempo e del tempo della comunicazione, i contagi tra questo mondo e il mondo educativo sono molto a rischio, perché l'educazione è una questione di tempo, di maturazione nel tempo. E a questo punto, no, ci sono, diciamo, varie possibili derive. Chi ha più fortunato, credo come voi, che ha questi spazi di riflessione, che ha delle reti relazionali con cui condivide principi, valori, ha delle solidarietà familiari, può forse nella rete, appunto nello stare insieme, controbilanciare un po' questa potente essere proiettati in questo mondo senza tempo, quindi senza pensiero, quindi senza possibilità di formazione ed educazione. Chi non ha questa opportunità, questa fortuna, o non sa accedere, non riesce ad accedere a queste forme di riflessione, pensiero, sosta, elaborazione, chiaramente è molto più in preda di questo mondo del consumo, e il mondo del consumo galoppa sopra l'internet. Cioè, l'internet in realtà, la rete digitale, è una rete per creare dei consumatori, e tutte le ricerche di mercato vengono fatte sui consumi di chi accede nelle reti. Voi sapete che, appunto, prendono i nostri dati e poi sanno tutto di noi, e quindi il mercato si orienta su quello che noi utilizziamo dentro la rete. Perché questo non è che Facebook è gratis perché passa per avere i nostri dati, e chi deve proporre dei consumi sa come orientare i suoi consumi. E se voi avete qualche abitudine ad accedere a questi social, a queste forme, no, di informazioni in rete, vedrete che poi per molti giorni, non so, accedete a Genova, per molti giorni vi viene fuori gli hotel di Genova, i posti di Genova, i ristoranti di Genova, cioè vi invitano al consumo. Questa per dire che, appunto, la rete è gratuita, ma in realtà noi vendiamo parti delle nostre identità e dei nostri interessi alla rete. Chiaramente i giovani sono più facili prede di tutto questo essere, no, sedotti dalla rete, e quindi diventare i loro consumatori privilegiati. Perché se una volta non esisteva l'adolescenza, era perché l'adolescenza era solo un'età di transito, oggi l'adolescenza è un'epoca importantissima, perché, diciamo, nell'ultimo 20 anni è diventata un'età del grande consumo. E allora questo ci toglie, no, dal problema che sia semplice educare alla rete, perché in realtà significa anche educare ai consumi e rendere edotti nella scuola, nella famiglia, nei luoghi educativi i ragazzi, no, che entrano nella rete, che entrano in un sistema che li sfrutta. Loro non sempre sono molto consapevoli di questo, ma è un sistema che li sfrutta fortemente. Questa sono la pericolosità della rete, le lusinghe della rete, che però va insieme, perché credo che, appunto, va insieme alle grandi opportunità. I giovani di oggi si educano nella rete non solo perché accedono a molte informazioni, ma perché accedono a YouTube, che nella forma sana è la possibilità per tutti, quindi molto democratica, di utilizzare, per esempio, tanta musica. I giovani utilizzano tantissimo i video musicali che trovano in YouTube, e questa è una grande opportunità. Io sto pensando che davvero la musica di cui loro usufruiscono è il loro parimenti di quello che nel Novecento è stata la poesia, cioè quella che educa le emozioni. E allora, se voi guardate che tipo di musica consumano, avete dei decifratori delle emozioni che loro stanno vivendo, dalla protesta, se sentono ska, emo e via dicendo, rap, ha il bisogno di amore, allora insomma anche loro hanno le loro poesie tra amori che riescono e amori che falliscono, tra desideri e passioni e paure nell'incontro affettivo amoroso, e quindi no, la musica e le parole di queste canzoni danno loro un linguaggio per parlare di sentimenti e di emozioni. Questo è sicuramente un aspetto positivo, perché l'internet ci permette l'accesso democratico a tutti. Cioè, se per la mia generazione era un regalo che i miei genitori potevano farmi, di darmi la possibilità di avere un disco, no? Io ricordo quando i miei genitori mi hanno regalato, dopo insomma qualche richiesta, l'album di Fabrizio De André in tutta la sua produzione, che fu un gran regalo perché ero l'unica che aveva tutta la raccolta, e quindi era una roba preziosissima, perché non passavano così tanto le canzoni che piacevano a noi adolescenti per la radio. Andava ancora con più una canzonetta nella mia epoca. Poi man mano da lì siamo passati appunto al CD, allo scaricare la musica, un po' è stato un reato, poi è diventato di usufruzione collettiva. Allora vedete che il digitale è una grande opportunità ed è un grande pericolo. Allora, su questi due estremi noi ci muoveremo. Per rassicurarvi e per dirvi quello che so, un po' la mia ricerca in questo campo, che ho incontrato appunto professionisti, ho incontrato psicoterapeuti, degli adolescenti, ho incontrato i ragazzi più volte, e quindi gli usufruttori del digitale, oltre che letture e ricerche più teoriche, a me pare che il problema è che c'è una grande forbice. Ci sono degli adolescenti bellissimi che utilizzano il digitale in maniera intelligentissima, uso il superlativo perché è issimo, e poi ci sono nella forbice degli adolescenti che finiscono nella rete della rete e che quindi sono a grande pericolo. Ovviamente mi interessano di più quelli che si intrappolano per il lavoro che io faccio e per l'interesse che ho di guardare al disagio sociale, e sono contenta però, e vorrei dirvi che voi, i vostri nipoti, i vostri figli sono fortemente sicuramente iscritti nella prima fascia, quella delle opportunità, perché se siete qui, una certa attenzione al mondo familiare educativo non potete che averla. L'attenzione, lo sguardo sui nostri figli è l'antidoto a cadere nelle trappole del digitale. Quindi tranquilli che non siete tutti a rischio. Ma parleremo un po' del rischio anche. Anche perché, siccome diciamo, io vedo il problema che è una forbice, cioè quelli bravi e quelli non bravi. Questo ce l'ho a scuola, ce l'ho nell'apprendimento, ce l'ho nello sport, ce l'ho nell'attività associazionistica. Cioè tu apri una grande forbice oggi. E le parti intermedie, un po' bravi, meno bravi, vanno via via scomparendo, perché i bravi, diciamo i competenti, i belli, gli adolescenti magnifici di questa nostra generazione, magnifici perché non hanno paura degli adulti, perché hanno un grande piacere al dialogo, perché non gli manca la parola, perché non gli mancano le informazioni, accedendo anche in rete, e quindi sono degli adolescenti che voi vedrete sicuramente nelle vostre famiglie, che utilizzano lo smartphone, si contattano via WhatsApp, hanno il gruppo classe, ma anche il gruppo scout, ma anche il gruppo dell'estate, che certo passano del tempo a guardare videogiochi, ascoltare canzoni in YouTube, a sfuregare dentro a questo mondo, ma anche vanno a scuola, vanno in palestra, fanno delle attività sportive, stanno con i loro amici, e quindi in questi, diciamo, cos'è che contiene la deriva dell'utilizzo negativo dell'internet? Le altre opportunità educative. Se chi ha bambini più piccoli vuole creare il vaccino ai propri figli affinché non cadano nelle lusinghe della rete, è abituarli a più opportunità. Più opportunità hanno di incontro, più il mondo digitale farà una parte della loro vita, ma non sarà la loro vita. Alla parte opposta, chi non riceve una buona educazione e quindi un buon numero di proposte di relazionalità, quindi non solo quella virtuale ma anche quella reale, nel mondo della scuola, dell'associazionismo, della vita collettiva, dell'impegno volontario, insomma, no? Del saper stare con i propri coetanei, chiaramente diciamo che al polo opposto abbiamo i ritiri sociali, che sono la patologia che oggi ci preoccupa di più, che sono i ragazzini che rimangono così invischiati dentro al digitale che vivono lì dentro invece di andare a vivere fuori. Noi abbiamo una percentuale significativa di minori che non vanno neanche più a scuola perché non escono più dalle loro camerette, fino alle patologie più alte, che sono proprio non escono neanche per mangiare dalla loro stanza davanti al computer, in una dipendenza ossessiva compulsiva dal video, dalle chat, dal gioco, no? E quindi abbiamo al polo opposto una problema, quelli che vengono chiamati gli ikimoro da questa appunto esperienza giapponese, dove questa patologia, questa sofferenza dei minori è stata fortemente studiata e individuata per prima, e dove l'attrazione del mondo dentro al monitor ha eliminato del tutto il mondo delle relazioni. Questo chiaramente diventa un grande problema, anche se appunto poi se vi interessa lo approfondisco, ma certo c'è un grande problema, però è anche vero che questi ragazzi attraverso l'internet almeno mantengono una relazionalità, e noi vediamo una diminuzione delle patologie, relazionalità virtuale, ma una qualche relazionalità attraverso le chat e i videogiochi. Infatti anche collettivamente, perché voi sapete che i videogiochi si può mettersi un gruppo, ognuno sta a casa propria, ma possono giocare insieme. E mentre appunto sono diminuite le psicosi adolescenziali, quelli che venivano chiamati breakdown adolescenziali, cioè insomma, le confusioni adolescenziali, quindi è anche vero che certo il ritiro sociale dovuto all'utilizzo dell'internet è una problematicità, ma è anche vero che forse contiene alcuni dei vecchi breakdown adolescenziali in cui i ragazzi davano un po' i numeri, e vediamo una grande diminuzione di questo. Che cosa però, no? Questo mondo virtuale muove una nuova dimensione del corpo. Cioè, se io comunico con l'altro in assenza del corpo, ho una nuova frontiera della corporalità. Allora, l'uso del digitale un po' ci sta mettendo alla prova, per tutti noi, la presenza corporale, cioè il fatto che voi oggi siete qui ad personam, che ci scambiamo delle parole formalmente e informalmente, che sentiamo l'umore che gira nell'aula, che poi possiamo interloquire, ma anche con i nostri corpi. È chiaro che è un valore aggiunto, se no da Venezia il dottor Conforti mi faceva fare una videoconferenza, risparmiamo 4 ore e mezza di viaggio e mi vedavate, ma non è la stessa cosa, vero? E quindi che io sia venuta in corpo e che voi siate qui in corpo non è una videoconferenza, cioè non è virtuale, non è nell'assenza del corpo, perché il corpo anche lui a sua volta comunica, il vostro e il mio, io vi guardo, voi mi guardate, e in qualche modo i nostri corpi, oltre che le nostre parole, le nostre emozioni, i nostri sentimenti, si riflettono, e voi poi anche nel dibattito percepirete, magari non vi sono piaciuta, quindi mi contestate, ma percepite che non dovete farmi troppo male, così vi metto le mani avanti, ma quindi proprio dirmene su di tutti i colori, perché mi percepite come una persona presente che fa del suo meglio e che quindi non volete ferire. Se io sono dietro il monitor, il ferirmi, o così i ragazzi con i loro coetanei, con le loro coetanee, il ferirsi non è percepito nella corporealità e quindi posso dire qualsiasi cosa. Allora, lo dico dei ragazzi, perché poi ritorno sul problema corpo e ragazzi, ma le derive di questa assenza di corporalità e quindi di percezione della reazione di chi legge e ha accesso alle mie riflessioni, critiche, trova una deriva di cui sono preoccupatissima, per cui sono contrarissima, e sono le WhatsApp delle classi. Sono tragiche. Perché? Perché, chiaro, non voi, perché immagino, insomma, avete una maturazione di un pensiero al rispetto, alla tolleranza, ai principi dell'alterità, dell'attenzione all'altro, ma chi non c'ha questo scrive di tutto. E quindi passa dentro alle WhatsApp dei genitori, delle classi, di tutto. Ed è antieducativo non solo per queste persone che non percepiscono la ferita, la reazione dell'altro a quello che dicono, ma è una diseducazione anche per le nuove generazioni, per i figli, perché passa che dietro al monitor si può dire e fare di tutto. Questo dire e fare di tutto, perché l'assenza del corpo che risponde, abbiamo tutto il filone dei social. Allora, i social sono quelle, luoghi dove ognuno parla, dice quello che vuole, in due frontiere. La vecchia frontiera del Facebook, che ormai ha visto gli adolescenti emigrare fuori, perché noi adulti siamo andati ad occuparlo e quindi hanno detto tenetevelo, noi andiamo altrove. Diciamo che loro usano molto Instagram, che sono fotografie fondamentalmente, con poche parole, e quindi comunicano via WhatsApp, hanno le loro chat via WhatsApp e l'Instagram, dove si mostrano i loro momenti di vita quotidiana. Questo più o meno tutti. Quelli che però appunto hanno ricevuto meno gli strumenti educativi del limite, dell'attenzione, del rispetto, della proposta educativa, finiscono nelle chat più problematiche. Cosa sono le chat più problematiche? Sono quelle dove si è garantiti dall'anonimato. Snapchat, Ask, adesso è un po' meno di moda, ma insomma queste sono, dove si è garantiti dall'anonimato, quindi si può essere chiunque, avere un alias che si presenta al mondo. Allora, quando i ragazzini finiscono dentro a queste, la nostra preoccupazione come educatori è: ma chi incontrano lì dentro, che dirà, chi è quella persona? Perché spesso i malintenzionati possono accedere a quelle social presentandosi come un quindicenne interessato agli alberi, alla natura, e essere invece un cinquantenne sbavoso che poi può mettere in pericolo la incolumità dei nostri giovani. Ora, questo ci impone una cosa su cui io sono tassativa: a nessun adulto è concesso non conoscere il mondo del digitale. Quindi non ditemi, ma io non c'entro. Anche i nonni possono imparare, perché è una banalità imparare, cioè è un mondo per associazioni, che non ci vuole chissà quale abilità. Quindi tutti dovete conoscere, ovviamente di più i genitori, questo accesso al digitale, perché non vi concedo di non guardare la cronologia, quindi vedere dove vanno, i computer registrano, fino a che hanno almeno 16 anni non vi concedo che date ai vostri figli la possibilità di accesso con la password. Non esiste, fino ai 16 anni non esiste segretezza e non hanno diritto al segreto. I segreti casomai se li giocano in un altro posto, ma non nella rete. E quindi non vi concedo di non saper mettere i blocchi contro il parent, televisione, computer, cellulari. Non ve lo concedo, voi dovete sapere queste cose, perché sennò come fate a educare? Non si può educare quello che non si conosce, non si può controllare, perché l'educazione è, certo, ho detto, proposta, aiuto, sostegno ad altre opportunità, ma è anche controllo, anche perché questi educatori, tra virgolette, occulti, sono fortissimi. Allora la signora mi dice, ma guardi, io non gliel'ho neanche comprato lo smart a mio figlio, ma non siete al sicuro, perché in ogni caso se lo prestano, fanno insomma solidarietà, e poi lo smartphone, ma l'iPad, ma anche il computer, allora credete che sta facendo la ricerca di scienze, in realtà è dentro la Snapchat a cercare amici e amiche di dubbia provenienza, perché questo è il problema. Se l'avete educato e se ha potuto avere, diciamo, un'educazione affettivo, sentimentale e sessuale, che oggi secondo me dobbiamo rinnovare fortemente, perché il pericolo della rete è soprattutto questo, che la carenzialità affettiva, che non è perché noi non vogliamo bene i nostri figli, i nostri alunni, i nostri ragazzi, ma perché il bisogno dei ragazzi di sentirsi confermati affettivamente, delle volte non o in certi momenti della loro vita non riusciamo a misurarlo, e il bisogno di conferme può finire dentro alla rete, e quindi vanno in cerca di quelli che si potrebbe dire il link, cioè like, mi piaci, no? Come conferma di essere importanti, di essere amati, di essere interessanti. Allora, siccome l'adolescenza per sua natura è un momento di crisi nella propria identità, dove da infante deve passare ad adulto, e in questi passaggi tutti abbiamo momenti, abbiamo, perché l'adolescenza è sempre la stessa, momenti di crisi, se le ragazze ti guardavano, se i ragazzi ti sceglievano, se potevi essere voluta dalle amiche, se eri voluta dagli compagni, è chiaro che loro possono finire dentro alla rete in cerca di questo. E questo è il rischio che loro corrono, perché cosa succede, no? Nel bisogno del mi piaci e i follower, cioè il consenso, insomma, il piacere, la scelta, insomma, più follower ho, più sono importante, più o meno è così, è chiaro che alzano il tiro di quello che postano. Postare vuol dire quello che mettono dentro alla rete. E allora, più sono fragili nel sentirsi importanti, più possono cercare dentro la rete questa conferma. O in momenti di crisi, perché appunto magari non è tutto sempre, non si sente importanti, ma in momenti in cui hanno preso 4 a scuola, il suo amico del cuore si è trovato una ragazzina e non esce più con lui, la mamma e il papà sono presi dai suoceri perché stanno male, no? Quindi cose della vita, però si può sentire non visto, e allora entra in rete perché lì lo vedono e cerca il mi piace. Conferma del qualcuno, per qualcuno sono importante. L'alzare il tiro cosa vuol dire? Va bene, finché fanno le bravate, vabbè, finché fanno, diciamo, qualche filmetto YouTube, insomma, così, dove si esibiscono, vabbè. Però poi, no, se a me non mi bastano quei mi piace e non ho abbastanza consenso, comincio a fare un video di violenza, perché quello, voi sapete che più sono provocanti, più i video inseriti hanno successo, quindi ricevono i mi piace. Una deriva va sulla violenza, allora l'azione famosa bulla, filmata, postata su YouTube, riceve tante like, no? Oppure vanno verso la sessualità. Gli adescatori sessuali nella rete chiedono l'esposizione degli organi genitali, vengono fatti fotomontaggi, insomma, nel senso che si può postare una foto di te stessa che hai due tette così e sei dritta e piana, ma siccome tu ti vivi bruttina perché sei dritta, allora puoi fare i fotomontaggi. Quindi vanno in cerca della provocazione di natura sessuale per ricevere le conferme. E su questo non c'è limite, perché sappiamo, insomma, che la deriva del WhatsApp, mettere le foto provocanti, l'inserire in queste chat, Snapchat, Ask, le foto provocanti, implica che poi non sono più padroni di quelle foto. Perché quello a cui dobbiamo educarli è che le foto immesse nella rete non siamo più... Tu credi di mandarla a tuo amoroso, certo, tu la mandi al tuo fidanzatino. In realtà il tuo fidanzatino poi si incazza con te, la posta a tutti i suoi amici prendendoti in giro, i suoi amici la postano su Facebook e diventa virale, quello che si dice, che non c'è più controllo dell'immagine. Allora, credono di aver mandato una foto, la faccio semplice, ma non è così... poca, che così ho pudore verso di voi in disabilié, perché si è messa completino nuovo con i pizzi, ma dopo quella finisce su Facebook, viene presa in giro e provoca delle angosce negli adolescenti enormi. Allora è chiaro che il bisogno di mi piace, cioè di conferme, che alzare il tiro riceve più conferme, e no, il fatto che nessuno se ne accorga, sono un alto pericolo nella deriva della rete e del social della rete. Vi ho detto controllo, quindi dovete conoscere tutto questo mondo il più possibile, e certamente offerta di un'educazione che nella mia idea parte dall'esempio. Cos'è l'educazione? Cioè, noi non possiamo educare a ciò che non facciamo. Allora, la buona educazione è che non è che la prima volta che vostro figlioletto si mette in piedi, immediatamente, ancora prima di avergli detto bravo e aver aperto le gambe, le braccia, perché le sue gambine vi portino verso di lui, verso di voi, chiaro che faccio una foto. E la mando, certo, apparentemente alla nonna. Guarda che Filippo cammina, foto postata. Questo è educativo. Certo che voi l'avete fatta per mandarla alla nonna, ma se prima di averlo vissuto l'esperienza relazionale col bimbetto avete postato le foto pur in buona fede per la nonna, vince l'immagine sulla relazione. Quindi non bisogna procedere in questo modo se si vuole educare. Da qui tutto, uso questa immagine, ma tutti i derivati di questa immagine. Quando andate all'asilo a vedere la festina, non potete stare tutto il tempo dietro alla telecamera, al video del vostro cellulare o dell'iPod per fotografarli, perché la foto vince sullo sguardo. Pensate che noi osserviamo oggi, una delle cose che ci sta preoccupando è che le mamme allattano chattando. Cioè, il bambino viene attaccato al seno e chattano. Quindi non c'è più quella cosa che è fondamentale per la crescita dell'identità e della relazione, è lo sguardo sul bambino. Perché lo sguardo è in questo oggetto più interessante che è il monitor. Allora, questa è una delle immagini ultime, ma che si confermano in molte realtà, appunto i consultori ci raccontano che questo si sta moltiplicando, che per non annoiarsi, dicevano, il bambino, il bambino vediamo un po' come educarlo, ma se la mamma allatta, chattando, fa la foto alla prima bravura per postarla, fa, il papà è sempre dietro la telecamera per riprenderlo, è chiaro che abbiamo perso la relazionalità. Allora, questa è l'anticamera della poi necessità di essere visibili nell'immagine corporea e non nel corpo a corpo. La deriva più preoccupante in questo, no, è sicuramente tutto l'accesso alla pornografia. Il 90% dei minori cerca informazioni sessuali in internet. E quando ho fatto un articolo per una rivista antropologica, appunto, che mi aveva chiesto un articolo sulla sessualità e adolescenti in internet, oltre alle cose che so su tutto questo tema, ho fatto un po' di accesso alla rete per vedere che cosa c'era, che girava, e ho digitato su Google adolescenti e sesso. E quello che è venuto fuori mi ha spaventata, e sono vecchissima, ma mi ha spaventata perché c'è un mondo di piccoli film di uomini adulti con ragazzine apparentemente adolescenti, perché non lo so se sono vere adolescenti o travestite da adolescenti, ma che nel video non lo capisci, che fanno sesso e tu accedi gratuitamente a tutti questi piccoli come spot. Tanto che, e quindi poi insomma vi immaginate cosa ho trovato di altro su adolescenti e sessualità, tanto che al Signore che un po' mi aiuta a gestire il mio sito, insomma tutta la tecnologia, perché non è così semplice, ho dovuto, però mi sono sentita dire: guarda Mario, se poi vedi nella cronologia che ho aperto tutti questi siti, non pensare che sono diventata pedofila, perché ho dovuto capire. Voglio capire la facilità, la prima cosa è la facilità all'accesso, solo digitato su Google ed è venuto fuori di tutto. Secondo, no, chiaramente le normali interessi dell'adolescente, del preadolescente, perché siamo insomma all'età delle medie, prima anni delle superiori, di sapere delle cose sul sesso, oggi può avere un accesso, insomma, se una volta ci confrontavamo tra coetanei, l'educazione passava tanto per quello, per quello che anche magari qualcuno ci diceva, ma al massimo andavamo a vedere le parole brutte sul vocabolario e capivamo che cosa erano, perché non capivamo delle volte bene che cosa significavano. Invece loro possono accedere non solo alla terminologia, non solo a cos'è la sessualità, ma anche alla visione di una sessualità ovviamente problematica. Perché che cos'è che ha la sessualità pornografica, perché fondamentalmente è pornografia, è che ha relazionale, quindi il corpo è un oggetto e nell'uso di questo oggetto la genitalità vince sulla affettività e relazionalità. La pornografia è questo. E quindi mi si pone questo problema che vi dicevo prima, credo che come educatori dobbiamo reinvestire tantissimo sulla l'educazione affettiva e sessuale. Oggi non possiamo esimerci da questo, perché il nostro altro educatore nella rete gli dà un sacco di informazioni. E se vogliamo, io spero, vorrei recuperare una sessualità sacrale, cioè dove il corpo è sacro, è luogo dell'intimità, è dialogo speciale nella coppia, è erotismo come gioco condiviso all'interno di una scoperta reciproca. Dobbiamo rimettere questi temi al centro dell'educazione, perché la deriva che assistiamo chiaramente con gli adolescenti di oggi è quella di una sessualità banalizzata. La sessualità non è più incontro con l'altro, ma è sfogo delle pulsioni, è scarica pulsionale. Per cui è vero che la sessualità ha perso quel valore di proibito che aveva nelle generazioni precedenti e che quindi aveva anche delle derive delle volte troppo rigide, perché tanto non si riescono sempre a arginare gli impulsi sessuali, ma dalla liberazione, diciamo, di una repressione della sessualità a una non educazione alla sessualità come relazionalità, come sacralità del corpo, come rispetto del corpo, come valore del pudore del corpo e come senso di vergogna, noi dobbiamo rimetterli in campo, perché in internet, perché il digitale ha tolto pudore, ha tolto vergogna, ha tolto relazionalità e ha creato negli adolescenti della deriva, certo non in tutti per fortuna, ma in una forte tendenza, i sintomi più forti che vediamo, la bisessualità, cioè non decidono di che genere sono perché tengono per molto tempo aperta ogni possibilità, perché non possono, no, decidere di perdere una parte delle possibilità di incontro. Quindi insomma questi adolescenti si divertono, come dicono loro, con maschi e con femmine. Si divertono, usano questo termine, al sabato sera sballo e divertimento, dove il partner non ha importanza. Adesso mi perdonate che dico una parola brutta, ma insomma loro la usano, devo usarla un po' anch'io, le metto tante virgolette, ma loro parlano del tromba amica, è trombo amico, cioè il rapporto sessuale è con un amico, cioè è senza coinvolgimento affettivo, è una scarica. Allora è chiaro che questo ci crea dei grandi problemi poi alla coppia, alla sessualità adulta, alla sessualità come rispetto, alla sessualità come scelta, e le famiglie digitali a loro volta entrano in questo mondo dell'internet, della rete, dei social, e vivono dentro a questo nuove esperienze. Una gran parte dei matrimoni ve ne salta perché un partner lascia segni indelebili dei suoi rapporti con qualcun altro o qualcun'altra nel cellulare. Un prima o poi lo dimentica e prima o poi salta fuori. Quindi, no? La famiglia digitale chatta, cerca compagni in rete, ha rapporti più o meno amorosi attraverso le varie forme di chat e diseduca ovviamente anche le nuove generazioni, quindi anche i figli, quando all'uso appropriato del digitale. Quando ho incontrato i giovanotti, ho fatto un paio di incontri anche in professionali con assemblee di 200 ragazzi e ragazze, e dopo aver ovviamente costruito un discorso adatto a loro su questi temi, la contestazione più frequente che mi hanno fatto era: professoressa, dovrebbe venire a vedere a casa mia, mia mamma è sempre là che chatta, viene a casa dal lavoro, si chiude in camera e sta lì a chattare. Ma allora lo sta dicendo a noi, dicono i ragazzi, no? Perché io dico limitate, non è? Ma, e dice: ma venga a dirlo a mia mamma che è sempre lì. Cioè addirittura sentono la mancanza di uno sguardo rispecchiante, perché i genitori prediligono il digitale, il chat, la rete, allo sguardo con i figli. E di questo siamo un po' testimoni tutti. Prima il dottor Conforti parlava, no, al ristorante, vediamo che viene non solo dato ai bambini il cellulare perché giochino, ma assistiamo a queste scene tristi dove fidanzati, quindi gente giovane che saranno future coppie fra poco, ognuno sta a guardare le sue chat e sono seduti uno davanti all'altro a guardare le chat, il Facebook, i social e chissà, no? E non si parlano, e questo lo vediamo tutti, Allora, questi fanno parte di quello che noi chiamiamo le famiglie digitali, dove l'educazione è che quello che è dentro al monitor è più interessante di qualsiasi altra roba, ed è chiaro che questo è diseducativo. Allora, io penso che noi dobbiamo provare a, e voi che siete testimoni privilegiati di un discorso di valori, di principi, dobbiamo provare a arginare questo. Ma insomma, non possiamo colpevolizzare, dobbiamo arginare. E arginare vuol dire essere testimoni di questi tempi in un modo diverso. Essere felici di poter vedere nostra nipote che è andata a fare l'Erasmus in Spagna per Skype, ma anche dire a nostra nipote che valore ha la comunicazione, vedersi, le immagini, l'utilizzo di queste forme splendide, perché abbiamo i figli dall'altra parte dell'oceano, perché li abbiamo fatti studiare e quindi poi sono andati per tutto il mondo, ma c'è un utilizzo splendido di questi strumenti. Facciamo la videochiamata, la mia mamma ha 94 anni e quando appunto i nipoti sono in giro per il mondo ha imparato a fare le videochiamate, ed è una cosa splendida che loro le fanno vedere, le raccontano, insomma la tengono informata sul mondo attraverso questo strumento che è la videochiamata, che non costa niente perché è via internet e quindi no, non ha un costo economico. E allora questo è splendido, però se invece le videochiamate le faccio a scarica sessuale di sera perché non so come passare il tempo e chiamo la mia famosa amico che cerco nelle chat qualcuno e faccio sesso attraverso Skype, è chiaro che è un bel problema, per, non solo in quel momento nella crescita dei giovani, ma no, nella future famiglie, perché questo poi ci si porta, ce lo sottrascina. Allora, l'idea fondamentale è: A, bisogna parlarne, e questa è già una prima occasione. Bisogna essere molto informati, non si può essere banali, perché è una cosa complicata, se no facciamo quelle semplificazioni del buono e cattivo, ma non funziona così. Dobbiamo creare reti di adulti, che sia nella scuola, che sia nella parrocchia, che sia nel territorio, che possono diventare semi positivi nell'utilizzo della rete. Allora, io credo che se noi ci impegniamo a mettere semi positivi, e allora le mamme che sono nei gruppi WhatsApp della scuola si tolgano e dicano: io non ci sto, chiamatemi se avete qualcosa da dire di importante, ma tutto il cicaleccio che avviene lì dentro, io dico non ci sto. Adesso faccio un esempio tra i mille che potrei fare, ma siccome è quello che in questo momento mi tormenta di più, no? È perché io do testimonianza che, no, non sto lì al cicaleccio, alla pettegolezzo, alla ferma, ognuno può dire quello che vuole, io mi tolgo. Delle volte è un'azione eroica togliersi, non è così semplice. E noi offriamo, e credo che questo è l'impegno con cui io chiudo queste mie suggestioni, no, offriamo ai nostri ragazzi la possibilità di sentirci competenti su questo, perché se non siamo competenti li lasciamo soli in questo mondo. Non è, sono affari dei giovani. Io, gli educatori, gli insegnanti, insomma, chi ha a che fare con le forme educative deve essere competente, perché se loro mi dicono: sai mamma, in WhatsApp Giuseppe mi ha detto, io devo capire cosa mi dice, perché se no sono tagliata fuori, e l'essere incompetenti vuol dire non essere ammirabili, sappiamo più cose di loro, perché questo che crea la possibilità di essere seguiti. Altrimenti queste forme vinceranno. Grazie.
Dottoressa, grazie. Penso che tutti ci siamo ritrovati in quanto ha detto, in molte cose che ha detto, molti stimoli che ci porteremo a casa. Io sicuramente uno, perché c'è una mamma che mi dice: al bambino uno sfogo, le posso mandare la foto? E mi mandano tutte queste foto, non dico di che po'. Se mi becca qualcuno sul cellulare, io, questo è un pedofilo sicuramente, perché ne è una quantità infinita. Allora devo cancellare, però temo che non si cancellino del tutto. E io mi ho pensato anche un'altra cosa, no? Avete in mente Coran Lawrence, quando si vede quella foto che lui cammina con dietro le anatre che quando sono nate hanno visto lui, pensava fosse la sua mamma. C'è una vignetta bellissima che sintetizza quanto ha detto: si vede un bambino come vede un neonato i suoi genitori, e li vede con il corpo, le braccia, il tronco, e al posto della faccia un cellulare, perché ovviamente lo stanno fotografando. E mi immagino che fra qualche generazione il bambino dirà mamma al cellulare, non dirà mamma alla sua mamma, lo dirà un cellulare, papà lo stesso, poi siamo un par condicio. Avete scritto qualche domanda? Vediamo come funziona. Ci abbiamo giusto 20 minuti.